Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e in questa, così come nelle prossime pillole, voglio parlarvi di genio e follia. Voglio proporvi un viaggio fra menti straordinarie e comportamenti al limite del comprensibile. Scienziati accademici che hanno cambiato il mondo, ma che per farlo hanno spesso saltato qualche passaggio nella scala della sobrietà. E per iniziare col botto, letteralmente, oggi vi parlo di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della biologia e un sentiero di gaffe incalcolabili nei corridoi della scienza. Oggi parliamo di James Dewey Watson. James Dewey Watson nasce nel 1928 a Chicago in una famiglia modesta ma col cervello acceso. Cresce appassionato di ornitologia e quiz televisivi, ma è la biologia molecolare a conquistarlo prestissimo. La scienza che promette di svelare i meccanismi più profondi della vita. A Cambridge, nel Regno Unito, Watson incontra un tipo magro, nervoso, con la parlantina sciolta che si chiama Francis Crick. Insieme formano una delle coppie più famose della scienza,
i Batman e Robin del DNA.
Infatti nel 1953 pubblicano su Nature l'articolo che descrive per la prima volta la struttura a doppia elica del DNA. Elegante, semplice, rivoluzionaria. Quella scoperta vale loro e a Maurice Wilkins il premio Nobel per la medicina nel 1962, ma già all'epoca un nome manca all'appello, quello di Rosalind Franklin, la scienziata che aveva scattato la famosa fotografia 51, l'immagine a raggi X del DNA da cui Watson e Crick traggono la, chiamiamola, ispirazione per la loro struttura. Peccato che Franklin non avesse mai autorizzato l'utilizzo dei suoi dati. Lo stesso Watson, anni dopo, ammetterà candidamente di aver utilizzato i suoi dati senza alcun tipo di consenso, ma giustificandosi dicendo che la Franklin non era simpatica e non era brava a vestire, perché si sa, l'abbigliamento è fondamentale per un biologo molecolare. Un piccolo dettaglio che ci fa capire che la gentilezza e il tatto non erano fra i suoi punti forti. La leggenda di Watson però non comincia nel 1953 con la sua scoperta più famosa, ma affonda le radici in un passato ben più esplosivo. Durante gli anni dell'università, infatti, Watson riesce nell'impresa titanica di far saltare in aria un laboratorio intero, per davvero, come avviene nei cartoni animati. Non per sabotaggio, un esperimento che aveva calibrato male. Ovviamente venne cacciato immediatamente dalla sua università e non sarà l'unico licenziamento a cumulare con i suoi comportamenti, definiamoli esplosivi. Da quel momento in poi, infatti, la sua carriera sarà un misto fra scienza d'avanguardia e fuochi d'artificio, non più fisici ma per lo più dialettici. Si muove come una rockstar della biologia, col sorriso di chi sa di avere in tasca una rivoluzione e di poter permettersi qualche piccolo passo falso, anche se più che di passi falsi dovremmo parlare di vere e proprie scivolate. Nel 1968, ad esempio, pubblica un libro che diventa un classico, La doppia elica. Tanto per dire, attacca ancora la Franklin in questo libro. Dice che è arrogante, in cerca di litigi come tutte le donne, il che già ci preannuncia un suo certo razzismo e sessismo, che vedremo esplicitato anche più avanti. Oltretutto, mette in scena la scoperta del DNA come una corsa a ostacoli dominata solo da se stesso, con l'aiuto di Crick e gli altri scienziati sullo sfondo, che in realtà non avevano capito assolutamente niente. Il libro diventa un successo editoriale, ma anche un boomerang, perché i suoi colleghi iniziano a prendere le distanze, e da lì in poi Watson diventa un personaggio pubblico sempre più scomodo. Il premio Nobel però ha i suoi effetti. Watson ha una serie di posizioni accademiche di tutto prestigio, per esempio i Cold Spring Harbor Laboratory, uno dei centri di ricerca più importanti del mondo. Sotto la sua guida il laboratorio cresce, si espande, diventa un vero punto di riferimento internazionale, ma, e qui inizia la parte follia della serie, Watson continua a fare dichiarazioni pubbliche che definire controverse è poco. Difatti, riesce a farsi cacciare da uno dei centri che lui stesso aveva fondamentalmente ristrutturato. Nel 2007, ad esempio, durante un'intervista al Sunday Times, Watson afferma di non essere ottimista sul futuro dell'Africa perché si sa, virgolettato,
tutte le nostre politiche si basano sul presupposto che l'intelligenza dei neri sia la stessa di quella dei bianchi, ma,
aggiunge Watson,
chi ha lavorato con persone di colore sa che non è così.
Boom! Seguono proteste, indignazione globale e infine ovviamente il laboratorio che lo licenzia. Ma quando proverà a chiarire, perché inseguito dai giornalisti per un mese, Watson peggiorerà la propria situazione. Dichiarerà: non ho detto che tutti i neri sono stupidi, non lo penserei mai, solo la maggior parte. Un capolavoro di retromarcia in salita. Nel 2014, ormai isolato dal mondo accademico, Watson decide di fare qualcosa di inedito nella storia della scienza: mettere all'asta il proprio Nobel su eBay. Non per beneficenza, ma perché, parole sue, nessuno mi invita più a parlare da nessuna parte e devo trovare un modo per vivere, povero piccolo Watson. Il Nobel viene venduto all'asta per 4 milioni di dollari e il compratore, un oligarca russo, Alisher Usmanov, glielo restituisce per generosità, ma l'episodio resta un segnale inequivocabile. La leggenda è ormai una reliquia da collezione. Nel 2019 una nuova intervista in cui Watson ribadisce ancora le sue teorie sull'intelligenza e la genetica, portandolo a essere ufficialmente disconosciuto da tutto il resto del mondo scientifico che ancora gli era stato appresso. Si chiude così, mestamente, la parabola pubblica di uno degli scienziati più influenti e divisivi del Novecento. Watson è stata una figura chiave per la biologia moderna. Senza di lui forse oggi non conosceremmo la struttura del DNA né il modo in cui l'informazione genetica si trasmette da padre in figlio, da madre in figlio, da specie a specie. Ma la sua personalità, il suo ego sconfinato, la sua scarsa empatia e l'inclinazione compulsiva a dire la cosa peggiore possibile nel peggior momento possibile l'hanno reso un simbolo di quanto genio e disastro possano coesistere nello stesso corpo. Una specie di Icaro col Nobel, vola altissimo, scopre i segreti della vita e poi si avvicina troppo ma al microfono, con risultati devastanti. Insomma, in conclusione, potremmo dire che la scienza non salva dall'idiozia personale. E ci dimostra oltretutto che il metodo scientifico funziona sempre, indipendentemente dalle condizioni. Anche un pazzo esplosivo, xenofobo, razzista e sessista, con l'apertura mentale di un cetriolino sott'aceto, applicando le regole della scienza, può fare una delle scoperte più importanti della storia del genere umano. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up, wake up, wake up. Wake up Pills.